Eccoci, buonasera e bentrovati. Allora, abbiamo concluso l'altra volta la quarta parola, il quarto comandamento. Solo per dare proprio dei punti di riferimento e che così si sedimentano le nostre menti, il quarto comandamento, quindi la quarta parola, è essenziale per la nostra vita, assolutamente. È un elemento proprio di congiunzione di quelle che sono gli assi verticali, la relazione con Dio, le prime tre parole, e poi quelle che abbiamo in orizzontale, la relazione con gli altri, nella comunità, diciamo così. Comunità intesa anche la famiglia, gli amici e quello che è il sociale in genere. Quindi questo quarto comandamento si innesta proprio in questa congiunto, è una cosa molto, molto importante per la nostra vita. E abbiamo visto che onora tuo padre o tua madre. Questo onorare significa in qualche modo farsi carico, prendere sul serio, quindi saper dare il giusto valore, come ha sottolineato più volte Don Pino, a questa relazione con i nostri genitori, padre e madre, che sono coloro che sono i datori di vita, ovviamente per tutti noi abbiamo avuto un padre e una madre, ma sono proprio questa relazione primaria, questo nucleo primario di questa socialità che è la famiglia, che ci strutturano la nostra persona. Quindi tutto quello che noi siamo e quindi il fatto di non essere liberi da certe schiavitù derivano proprio da questa relazione che 0, 6 anni, massimo 8 si struttura in maniera indelebile nella nostra esistenza. Quindi abbiamo fatto tantissimi esempi, il genitore diciamo severo piuttosto che qualche genitore o la madre che è troppo permissiva e che non ci permette di fare esperienze, tante altre cose, senza, se non le stiamo qui a ripetere, però questo tipo di relazione in qualche modo ci segna per tutta la vita. Come facciamo a renderci liberi? Perché l'ha tolto Don Pino, ha chiuso, vi ricordate cosa significa essere liberi? E noi abbiamo visto in queste catechesi trascorse la libertà dai falsi idoli. Ma una libertà è anche dalla strutturazione che abbiamo avuto in questa nostra impostazione di personalità che deriva proprio da questa relazione con i genitori. E quindi se io ho non mi sono riconciliato con la mia storia, vi ricordate gli elementi importanti della nostra esistenza? Non ho scelto di nascere nel luogo, nel tempo, nel corpo e nei genitori. Quindi è qualcosa che io mi ritrovo, ecco, se io questo insieme di valori non mi riconcilio e quindi non riesco veramente a essere una persona libera. Con le mie forze non ce la posso fare, l'abbiamo detto tantissime volte in questo ciclo di catechesi. Cristo ci ha detto, la verità vi rende liberi, ma Cristo si è manifestato come la vita è la verità. Quindi per definizione è Cristo che ci rende liberi. Quindi è la relazione verso lui, ecco il giunto del quarto comandamento, la quarta parola, relazione con Dio, relazione con gli altri. Qui è il nodo fondamentale della nostra esistenza. Quindi Don Pino poi ha letto un brano della Bibbia, la storia di Noè, no? Che in qualche modo quel personaggio si era ubriacato e poi era andato a dormire nella tenda. Però così come era nelle sue nudità. I tre figli, Cam, Sem e Jafet, in qualche modo, diciamo così, assistono a questo evento e hanno relazioni e comportamenti diversi. E questa è proprio la nostra storia. Che relazione hai con i tuoi genitori? Cam, che relazione ha avuto? Di vergogna, non solo di vergogna, ma anche di scredito della sua figura genitoriale, di chi gli ha dato la vita, il datore di vita, nei confronti degli altri, della società. Adesso era rappresentata dai fratelli. Però cosa ha fatto fondamentalmente? Quello che magari facciamo anche noi perché siamo schiavi di questa errata o comunque non accettazione della nostra relazione con i genitori. Scredita il padre, si vergogna del padre e in qualche modo raccontando. È come uno sfregio che fa verso quella persona, lo denigra in maniera assoluta. Viceversa, gli altri due fratelli hanno un atteggiamento completamente contrario. In qualche modo contrastano l'atteggiamento e quindi si pongono in antitesi rispetto a Cam e danno una risposta fattiva con i fatti. Quindi prendono un mantello, un qualche cosa, un indumento, facendo a ritroso, quindi non guardando la nudità del padre. Qui questo passaggio è fondamentale per la nostra personalità, perché ci segna in maniera fondamentale quando, e qui lo parlo anche ai genitori, quando in maniera così semplicistica si distrugge l'intimità che va preservata anche nei confronti dei figli, genitori che nudi, che fanno vedere le loro novità, la doccia insieme, cose di questo genere. Allora, questa cosa qua non è essere puritani o in qualche modo bigotti, è che proprio segna in maniera indelebile, diciamo, il nostro vissuto, che deve essere per gradi tutelato, ma anche dei perimetri, dei recinti. Padre significa recinto. E va a tutela della persona. Quindi Cam ha fatto quell'atteggiamento, gli altri due invece rispettano la nudità del padre. Che significa nudità? Semplicemente il fatto che è quello che è, che si è manifestato nella sua, diciamo così, miseria. Allora, quando noi ci sentiamo nudi, siamo a disagio, perché in qualche modo siamo al giudizio degli altri. I due fratelli invece non giudicano. Anzi, onorano il padre tutelando la sua nudità, quindi andando a ritroso, e poi lo coprono con un mantello e lo lasciano ovviamente riposare. Ecco, questo passaggio è emblematico per capire il forte senso della quarta parola. E adesso entriamo nella quinta parola con Don Pino.
Bene, questo comandamento, questa quinta parola è talmente netta, chiara e breve. Non uccidere! Questo è il quinto comandamento, non c'è più niente. Ecco, io vi ricordo che questi comandamenti, queste parole che abbiamo ora, entriamo nella, diciamo già a cerniera, nella seconda tavola, seconda pietra, siamo qua a quando a tavola, quindi, e tuttora abbiamo parlato della relazione con Dio, le fondamenta, perché non può esserci una relazione verso l'altro se non hai una relazione profonda con Dio. E come questa chiesa si regge perché? Che c'è sotto? Fondamenta. Senza fondamenta questa chiesa crolla. Qualsiasi realtà. Qualsiasi costruzione nella tua vita, come noi, senza le ossa, siamo molluschi, non si regge. Così anche qua. Così la nostra vita, le nostre relazioni, senza il fondamento, dico queste quattro parole, ma poiché le relazioni sia con Dio, abbiamo parlato, ma sia ora con gli altri, c'è il quarto comandamento che abbiamo visto finora. In base a come tu hai vissuto e la tua storia, e se non sei riconciliato con la tua storia, va a modificare il rapporto con Dio, queste fondamenta, e il rapporto verso gli altri. Per questo è importante. Questo poi, stasera concludiamo queste catechesi, perché dopo queste catechesi, fino a oggi, poi dovete pensare, perché vorrei, non pensate che ora state facendo un cammino dei 10 comandamenti. Non è questo il cammino dei 10 comandamenti perché voi siete qui e siete in forma passiva, non siete attivi. Dovete entrare in un cammino di fede che poi vi fa diventare persone attive, non passive. Tu vieni qui, ascolti e basta. E non c'hai tu almeno un criterio di discernimento che devi avere per queste 10 parole, per vedere se tu vuoi che questa parola si realizzi nella tua vita oppure no? Ma perché si realizzi nella tua vita questa parola, abbiamo bisogno, ecco, di entrare in un cammino di fede. Ora lo spiegheremo meglio, ma io voglio introdurvi in questo cosa significa per voi non uccidere. Per voi, cosa significa non uccidere?
Non uccidere.
uccidere, non uccidere. Che significa? Cosa significa uccidere?
Fare del male alla persona.
Fare del male.
Sì. Ma vendicarsi.
Uccidere, che significa uccidere? Guarda, uccidere, togliere la vita fisica a una persona, va bene? Ma si può togliere la vita fisica a questa persona solo togliendo la vita? Oppure si può uccidere, c'è un modo di uccidere un'altra persona?
Uccidere la parola.
Ora vi leggo qui la parola che dice Cristo. Perciò io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quelle degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto, non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto al giudizio. E chi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà esposto al fuoco della genna. Quindi, questo il Vangelo che ci parla Cristo, chiediamo ora a Cristo che significa uccidere una persona. Abbiamo visto uccidere una persona, abbiamo visto tutti quegli aggettivi nominati, quello è togliere fisicamente una persona. Ma il Vangelo, Cristo stesso, si sta portando invece che uccidere una persona, basta che tu gli dici stupido, che ti adiri, e allora come si può uccidere una persona? Ecco, quali sono gli aggettivi? Disonorare. Infatti dice, se qualcuno ti colpisce sulla guancia destra, offrigli anche l'altro, perché quella è sulla dignità. Poi? Vabbè, vantarsi è un po' generico.
Umiliare.
Poi? Ma non li scrivo, se no... Calunniare, sì. Poi sparlare, altro, insultare, anche il giudizio, giudicare, giudico una persona, l'ha uccisa, ricattare. Minacciare. Altro aggettivo. Cerchiamo di... Guardate se c'è un pennello dentro. Pensate agli aggettivi. Bullizzare. Bullizzare. Ma la bullizza una persona che la porti poi al suicidio, no? Tante persone. Poi. Offendere. Insultare.
Portare la cecità a una persona.
Gli butti l'acido, che gli vuoi? Gli butti l'acido, non ho capito.
Cioè, una cosa d'azione.
Qua, quello qua se entriamo in quell'altro quasi. Fisico quello. Stiamo parlando ora un aspetto fisico, ma anche morale, no?
Mobbing.
Sul lavoro, no? Stalking, perseguitare, chiamare al telefono, al telefonare, oppure minacciare, sì, più o meno stesso. Altro. Anche economiche può essere, sì, anche che distrugge una persona economicamente, la uccide. Altro?
Sottomettere una persona a lanciare.
Ecco. Vabbè, più o meno. Vedete come uccidere per il Vangelo, per Cristo stesso, per uccidere per Cristo stesso, è uguale a togliere la vita fisica a una persona. Ma io che gli dico stupido, l'ho ucciso? L'ho ucciso, per il Vangelo l'hai ucciso. E nessuno omicida dice ha la vita eterna. Per questo dice, se tu gli dici stupido, pazzo, l'hai ucciso. Uccido una persona, ma io vi dico, perché occhio per occhio, dente per dente, si sarebbe questo. Ma togliere la vita a una persona, uccidere una persona, non è soltanto togliere la vita fisica, ma uccidere una persona è calunniarla, tutti questi aggettivi che abbiamo detto moralmente, distruggere una persona moralmente, fare stalking, mobbing e così via, uccidere una persona, denigrarla, parlare male, uccidere nella sua dignità, giudicarla e sparlare a destra manca di quella persona. Ecco, si può uccidere quella persona in diversi modi. Ecco, il contrario di tutto questo qual è? Vabbè.
Amare.
Siamo arrivati a questo punto. Vedete, per il Vangelo tutte le relazioni sono o ami o uccidi. Ecco, qui sono comprese tutto quello. Quando tu gli dici stupido, vedete come prima parte sulla, dice se ti adiri, c'è una forma che tu ti puoi adirare e rompi la relazione. Tu ti adiri, già rompi la relazione ed è molto seria perché sei sottoposto a giudizio. Poi la seconda è più, se gli dici stupido, anche a tua moglie la puoi uccidere, stupida, capisci niente, davanti alla offendi davanti a un'altra persona. Quante volte di solito gli uomini vanno sempre questo a volte, o viceversa, no? Può essere anche il caso d'inverso. Però tu lo umili davanti agli altri, a tua moglie, a tua madre, o anche a un'altra persona, dici stupido, quello che sia, l'ha uccisa. Poi c'è quello pazzo, il pazzo, diciamo, in un certo senso, quello del pazzo, in un certo senso, è quello che tu assecondi, è più, in un certo senso va a regredire, no? Quando tu una persona la consideri, c'è la proprio la lì, capito? Quindi significa che la giustifichi, cioè non ti metti ad adirarti con lui, non ti metti a non lo vuoi disprezzare, che poi ci fa, è pazzo. Io mi ricordo a Roma ci stava una persona, un barbone, era lì, beveva, faceva tutto quanto, e beh, cioè, era. E una volta è venuto entrando in chiesa, ma c'aveva un funerale. Questa entra in chiesa e cantava: fatecela largo che passiamo noi. Allora c'era il chirico, come qui, no? C'è a volte qualcuno che fa da chirichetto, dico va a prendere questo, portalo fuori, guarda. Allora sono andato poi, ha finito il funerale, chiesto scusa, finito il funerale, e si chiama, ma che hai fatto Roberto? Che hai fatto? Ma visto che c'era un funerale lì, ma, e tu ti entri in questo modo? Eh sì, ma a finire che l'ho ammazzato io. Capito? Allora, però lì che devi fare? Ecco, in quei casi non ti arrabbi né gli dici sei uno stomaco, ecco, però lo consideri che è matto in questo senso, ecco, però è malato di testa, ecco, c'è questa forma, ma anche quella significa che tu l'hai l'emarginazione. Io con te, vabbè, questo non ci perdo tempo, va, attenzione, ecco, non ci perdo tempo. Non mi consiglio. Anche in questo, vedete, ci sono tutti questi. E poi guardate che dice qua, anche nel Vangelo, dice: se dunque presenti la tua offerta davanti all'altare, lì ti ricordi che un fratello qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va a riconciliarti con il tuo fratello, poi torna a offrire il tuo dono. Questo è molto importante. Lasciati la tua offerta davanti all'altare. Ma io domando a voi. Nel Tempio avevano lo stesso altare che ci abbiamo oggi noi? Perché se non capiamo questo, a suo tempo il Tempio non è che c'era l'Eucaristia. Qui Quindi significava l'offerta che era dovuta solo ai sacerdoti, ai leviti potevano fare l'offerta. E lo potevano fare una, due, tre volte l'anno, quando gli capitava di turno ai sacerdoti. Quindi dice, se un sacerdote, quando gli capita l'offerta, ma per poter andare a fare l'offerta, doveva fare dei rituali, una cosa enorme, doveva stare a digiuno anche con la moglie, non poteva avere rapporti sessuali con la moglie, niente, in quel tempo di purificazione, doveva farci delle abluzioni, doveva fare dei sacrifici, e poi quindi c'era tutto prima di poter arrivare a presentare l'offerta. Il sacerdote doveva prepararsi un mese per poter purificare. Dice, guarda, dopo un mese di preparazione, che ha osservato tutto, è stato a digiuno dei rapporti sessuali e ha avuto tutte le purificazioni, tutte le prescrizioni che doveva fare per arrivare puro davanti al Signore, davanti a Dio. E poi, nonostante questo, l'ultimo giorno non doveva nemmeno dormire. Se c'era qualcuno a volte sapete, nelle cose notturne può avere dell'eiaculazione, non poteva niente, se c'era quello doveva ritornare di nuovo. Quindi dopo aver fatto tutto questo, è lì, mentre vai all'altare, c'era l'altare che era il sacrificio dove offrivano gli israeliti, offrivano gli agnelli, le cose, i sacrifici, come oggi Abramo, avete visto Abramo, la lettura era quella, che offriva i sacrifici, colombe e così via, quando fino a questi sacrifici che solo il sacerdote lo poteva fare, lì quel sacerdote si ricorda che qualcuno ha qualcosa, lascia tutto, cioè stoppa tutto, ricomincia, va a riconciliare e poi ricomincia di nuovo. Quindi significa una cosa forte, sta dicendo il Signore, la relazione con l'altro è importante, è amare. Per Cristo tutte le relazioni sono di amore, il contrario sono uccide. Ecco, per questo vi ricordate, qui ritorna tutte le relazioni che noi abbiamo con gli altri, e tante volte tutte le nostre relazioni a volte sono per uccidere. Allora, come possiamo noi in questo senso avere una vita se non conosciamo le relazioni? Per questo, da questo momento avete bisogno di poter avere una comunità di fede dove ti mette in relazione con gli altri. Perché se non c'hai questo, come posso io sapere che io ho difficoltà a relazionarmi con la moglie, con mio marito, con i miei figli, con l'altro? Li devi vivere. Devi scoprire lì le tue incapacità ad amare, perché ora è semplice, ma tante volte noi pensiamo che sono gli altri a non ci amiamo. Ricordatevi che chi uccide è la vittima. Se tu vai nei carceri, sono tutte vittime, hanno difficoltà a riconoscersi che sono uccisori. Uno uccide, sapete perché uccide uno? Perché si è fatto giustizia, è un giustiziere. Tutti i giustizieri di questo mondo uccidono. Tu perché tratti male a tua moglie? Perché secondo te ti ha fatto un'offesa che la deve pagare. Tu perché insulti a quell'altro? Perché ti ha fatto un'offesa, è giusto che mi comporti in questo modo, mi sta uccidendo. E allora tutto il senso di giustizia, quello che è arrivato a quella persona a uccidere l'altro, è perché lui si è fatto giustizia, ha avuto ragione, questo è, ho avuto ragione. Ecco i femminicidi che ci sono, lui pensa che ha fatto giustizia, mi ha fatto tanto male, mi ha fatto soffrire, mi ha fatto provare l'inferno nella mia vita, e io che cosa devo fare a questo inferno che mi ha provocato? Togliere la vita, uccido, la insulto o addirittura togliere la vita. Ci sono tanti gradi per arrivare. Quindi per scoprire che di fatto noi siamo questo, questa realtà che è profonda dentro, che siamo vittima, attenzione alle vittime. La Chiesa ci presenta, e la Bibbia, due fratelli, Caino e Abele. Caino, sapete perché uccide Abele? Perché ha avuto un no nella sua vita. Al no negato, ha alzato il coltello verso il fratello Abele. Questo è. Caino e Abele. Era Caino primogenito, era coltivatore della terra, Abele invece era pastore, la pastorizia. Ma Dio, e offrivano doni, ecco, offrivano i sacrifici. Ma Dio accolse il sacrificio di Abele. Ma non significa che disprezzò Caino. Ma il suo volto divenne triste, cioè guardate che dietro a queste vittime, dietro a uccisioni, dietro anche a vendette, anche dietro anche a situazioni anche fisiche, togliere la vita fisicamente o la togli moralmente a una persona, dietro c'è il problema forte del non sentirsi amato. Non sentirsi amato. Caino, dice Caino, perché hai fatto il musetto? Perché il tuo muso è imbronciato? Perché? Perché? Infatti dice Caino, che se tu lo guardi, se tu leggi bene il testo, dice il suo volto divenne scuro, si è imbruciato come i bambini. Non gioco più, non mi vuoi bene. Quante volte facciamo così? Papà non mi vuole bene, mamma non mi vuole bene. E fai il musetto. Come va? Imbrucio. Vuoi giocare? No. Ma dai, gioco. No. È arrabbiato. Attenti che questo comportamento porta poi a uccidere. Lo portò in campagna e lo uccise. Dov'è tuo fratello? Caino che dice, e che sono? Il custode di mio fratello? È il custode del fratello Caino? Sì o no? Sì, dovrebbe custodire il fratello. Invece lui si lava le mani. Io non sono custode. Gli scarica la colpa a Dio, sei tu. Tu sei stato la colpa che mi ha portato a uccidere mio fratello, perché se tu non mi avessi rinnegato l'offerta, io non l'avrei ucciso. Che ragionamento, capito? Mi hai portato tu a fare questo. Io? Ma ricordatevi una cosa, che tutte le società si fondano su questo, sul nemico, avere un nemico, tutto quello che sta succedendo oggi, ma che è successo sempre, sei stato sempre un nemico, perché se tu non ti inventi un nemico tu non puoi vivere, hai bisogno di un nemico. Ecco Cristo, tutto il male si è addossato su di lui, abbiamo bisogno il vicino. Ecco, perché i vicini sono sempre dei nemici? Perché con qualcuno da devi prendere. Anche se non c'è niente. E se no con chi scarichi? Con tuo marito? Con chi scarichi? Con qualcuno da devi prendere. Un nemico lo devi avere. Questa è se si fonda tutta, eh? Ci sono i buoni e i cattivi. Ma sapete per una cosa? Chi scrive poi la storia? Chi la scrive? Chi la scrive la storia? I cattivi, i sopravvissuti. Chi ha scritto la storia? Caino. Abele è stato tolto da mezzo. Interessante questo. Capito? Allora, ma per capire questo nella nostra vita, per capire questa nella nostra vita, è come noi abbiamo bisogno di un cammino, di una famiglia che ci fa scoprire chi siamo noi, così abbiamo bisogno di scoprire chi siamo noi. Ecco, per avere quella natura che noi non ce la possiamo dare, amate i vostri nemici, abbiamo bisogno della natura divina. Allora, ecco, faccio qui un parallelo. Per poter nascere un figlio, il primo cosa è un rapporto, no? Signore, un rapporto. Amore. No? Ci vuole un rapporto di amore. Poi, che ci vuole? Basta l'amore? Che ci vuole? Eh? Dopo che il marito, diciamo che il marito è morto, i due si fanno l'amore, che nasce? Gestazione, c'è la gestazione, la gravidanza, gestazione,
la casa del figlio.
Dopo nascita. Poi c'è la vita familiare. Che la vita familiare si fonda, possiamo dire, su un tripode che è la parola, senza parola. La famiglia non esiste, la prima cosa che fa la mamma al padre è parlare al bambino, far conoscere, parla quindi la parola. Poi mangiare, la mensa. E l'altro tipo di fondamentale è la comunione, vivere nella stessa famiglia in comunità, comunità familiare, no? Tant'è vero che tu dici al tuo figlio non è un albergo. Se sei chiaro come un albergo, va bene nel tuo caso che sei strano, tu vieni quando vuoi, quando vuoi, perché manca la comunione familiare. Io spero che ogni tanto anche marito e moglie vi mettete a tavola con dove e parlate la famiglia, si parla come va, come va con i figli, come vanno con i figli, è capitato, penso che lo fate, no? O no? Quindi manca la comunità, quindi sono tre, la parola, la prima cosa che fa la famiglia quando litiga, non parla più, si toglie la parola, non si mangia più a tavola, mangiate voi, io con un nemico non mangio. La terza cerca di evitare la comunione fratello o famiglia. Vedete? Questa è la base della vita. C'è la nascita, ma poi il figlio deve vivere nella famiglia. Si chiama questa qui famiglia umana. Siamo noi. Questa è la base della famiglia. Ma poiché noi abbiamo ricevuto questa natura, questo uomo qua è basata sì su questi rapporti, ma no, l'uomo, la famiglia umana non può passare all'altro, ad amare l'altro senza una nuova natura che si chiama la natura divina, oggi la trasfigurazione. Se non hai questo principio di vita eterna, tu non puoi amare. Questo è quello che dice la rivelazione. Poi, perché Cristo è venuto? È venuto a salvare l'uomo. Da che cosa ha salvato? Dalla condannazione. Perché l'uomo non può amare. Io no. Quindi se no diventa tutto uno sforzo nella Chiesa del fai da te. Tu non puoi amare. Amare tua moglie, ecco perché diciamo nel matrimonio che si sposano donne, nel matrimonio cristiano. Questa famiglia manca di una cosa, manca del sacramento. Perché questa famiglia, ma quando poi la moglie e il marito appare il nemico non è il giapponese, il nemico è chi stai 24 ore su 24, che ti toglie il respiro, che ti toglie l'aria, che incomincia a vedere i suoi difetti, che incomincia a soffocarti con le sue fisse. Lo sanno bene, no? Quando tuo marito va al lavoro, vabbè, ma quando si pensiona e i mogli non vedono, ma ancora qui stai, ma non esci stamattina, ma porta il cane a spasso, va, almeno lo portano, capito? Perché la convivenza diventa insopportabile se non c'è la natura in noi, questa natura divina. Ecco, allora, ma come nasce la natura divina? Come la Vergine Maria. Abbiamo bisogno di un rapporto della, si chiama, del termine. Si chiama annuncio, kerygma, rapporto. Dice San Paolo, la parola che abbiamo fatto in questo tempo non altro che annunciarvi questo annuncio, che in voi, se accogliete questo seme che vi è stato annunciato, se accogliete questo seme, nasce una gestazione. Questa è come la Vergine Maria. Maria, rallegrati, il Signore è con te. Il Signore vuol far nascere in te questo Gesù Cristo, l'Emanuele, Dio con noi. Dio dentro di te vuole nascere. E dice, ma com'è possibile questo? Io non conosco voi, io conosco la famiglia umana, io conosco solo questo. Io con Giuseppe che mi devo sposare. Ma quello che tu mi annunci, non lo so. Tu credi? Lo Spirito Santo farà questo in te. E quello che vi abbiamo portato finora, queste catechesi, dice, ma tu credi che veramente la tua vita cambiare, che ti può riconciliare con la tua storia, che ti può riconciliare con tuo padre, che ti può riconciliare delle tue ingiustizie che ti hanno fatto, dei tuoi fallimenti che hai avuto nella vita, che ti puoi riconciliare con la tua storia, col tuo corpo, che con la tua famiglia, che ti puoi riconciliare con la tua storia, che puoi cambiare vita, che il Signore ti dà una vita eterna dentro che ti permette di poter amare l'altro, amare tua moglie, amare tuo marito, amare l'altro, chi è diverso da te. Lo puoi fare? Lo puoi avere questo? La Vergine Maria dice sì, avvenga in me quello che hai detto. Ma la Vergine Maria rimane incinta. Deve aspettare 9 mesi perché nasce Cristo. E poi Cristo deve vivere nella Sacra Famiglia di Nazareth. Così anche la nostra vita cristiana. Il sacramento che noi riceviamo è il kerygma. Questo tempo che avete ricevuto sono 5 mesi, penso che qualche cosa vi arriverà, qualche cosa, questo seme si bisogna gestirlo. Ecco qui la gestazione, nasce qui in voi il desiderio. Se questa gestazione siete rimasti incinti oppure se siete rimasti incinti o incinte, quello che sia, di questo annuncio, voi stessi dici, oh, c'ho i sintomi, ho bisogno che questo bambino che nasce in me, questa natura divina, va preservata, ho bisogno di poter vivere la parola, la liturgia, la comunità. Questo. Perché tu possa essere gestato a questa vita nuova, hai bisogno della parola di Dio, ecco, di una comunità, della Chiesa, di quell'uno. ha bisogno della liturgia, ecco che facciamo l'Eucaristia e i sacramenti, e ha bisogno della comunità dove viverlo questa realtà. Ecco, questo è quello che il Signore ti chiama oggi a fare. Ecco, sì. Per questo concludiamo questi incontri, anche perché ora arriva la Pasqua pure, ci prepariamo a questo tempo di Quaresima, tutto quanto, per aspettare la Pasqua, veramente. Non so. Poi ci sarà il tempo che subito, sapete, quest'anno la Pasqua è alta, quindi poi arriva subito l'estate, e quindi c'è il tempo di prova dell'estate e tutto quanto. E chi è poi interessato, tanto noi ci vediamo qua, chi è interessato e chi è incinta o incinto, dico sì sì, tu puoi fare un cammino di fede, oppure no, mi sembra che se non sei incinto nemmeno lo richiedi tu, non c'è bisogno, perché si vede, no? Hai il desiderio. Quando uno è la persona è incinta, subito va a trovare Elisabetta. Se la Vergine Maria non era rimasta incinta, non va da Elisabetta. Va subito. Va a vedere le meraviglie che ha fatto. Ma veramente sì. Allora voglio che anche io veda quello che in questa parrocchia già c'è. Ci sono i gruppi, tanti gruppi abbiamo. Allora voglio andare a vedere come stanno vivendo questi gruppi, come vive Elisabetta, come lei ha ricevuto questo annuncio, perché anche Elisabetta ha ricevuto l'annuncio, lo stesso angelo. Allora voglio vedere anche io come poter vedere, come vivere delle nostre. Ecco, la Vergine Maria ha bisogno, come anche noi abbiamo bisogno di vedere Dio nella nostra vita. Preghiamo. Padre nostro,
nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione.
Bene, noi abbiamo concluso, perché queste 10 parole ora si concludono vendolo nella comunità.